Gianluca Nicoletti.
Mi viene anche il groppo in gola se ci penso, perché ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l'età più importante della nostra vita, è l'età più bella della nostra vita, dove da lì iniziano a vivere e si stanno perdendo delle cose che io mi commuovo su questo.
È difficile non considerare le massime di saggezza che ci arrivano ogni sera dal palco del teatro Ariston. Ma oggi vorrei portare l'attenzione di chi mi ascolta su questa frase di Fiorello che avevo già commentato, mi ricordo, l'altro giorno, proprio parlando delle categorie di ragazzi, diciamo, con più difficoltà rispetto alla figlia di Fiorello. Parlavamo di disabili ieri. Oggi però vogliamo tornare su questa frase che mi fa riflettere. Mi fa riflettere quanto la zuccherosa edulcorata retorica sanremesca in realtà tenda a sovrapporsi a quella che è la nostra concreta esperienza di vita, e alcuni punti assodati nell'esperienza generale, immagino anche delle persone che mi ascoltino. Dice Fiorello: l'adolescenza è il più bel periodo della vita, e lo ricorda con grande nostalgia.
Il momento più bello della mia vita era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti. Il momento più bello della mia vita era aspettare la più bella della terza C che usciva, perché io potevo andare a vederla e stavo fuori e giocavo e scherzavo. Sapere che mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo le è stato negato, da nessuno, per carità, è successo, mi fa non dolore, ma di più.
Dobbiamo innanzitutto chiarirci a quale periodo della vita ci si riferisca. Terza C, immagino terza media, quindi per Fiorello l'adolescenza era in terza media. In terza media mi reputo ancora bambino, almeno negli anni in cui ho fatto la terza media ero un bambino, portavo i pantaloncini corti, giocavo con i soldatini, ma nemmeno lontanamente immaginavo cosa si celasse oltre le treccine e il fiocco rosso delle mie compagnette di scuola. Probabilmente ci sono diversi livelli di precocità o di sensazione di ricordo dell'adolescenza a seconda della latitudine geografica in cui uno si produsse, l'epoca e gli anni in cui uno si produsse. La mia adolescenza, non so perché, la sento legata agli anni dell'austerity. Gli anni dell'austerity è un periodo dell'Italia in cui per la chiusura del canale di Suez, per il conflitto arabo-israeliano, le petroliere dovevano fare un giro più lungo, quindi il petrolio costava di più, e quindi era l'anno 73-74, quindi avevo già 19 anni, ero grandino, ma chissà perché allora sì cominciavo a pensare da adolescente, allora sì guardavo cosa potesse celarsi oltre le code di cavallo delle mie compagne di liceo, e già facevo, diciamo, probabilmente fra il secondo e il terzo liceo. Quelli erano gli anni, però, ricordo l'adolescenza. Evidentemente sarò tardivo. Erano anni in cui c'erano molte verosimiglianze con il periodo che stiamo vivendo oggi. Questa austerità impose delle regole abbastanza ridicole al tempo, non so, la RAI finiva i suoi programmi tipo alle 10 di sera, le lampadine erano tutte spente, non si potevano usare l'automobile il sabato e la domenica, non era una gran pacchia, si andava con i pattini a rotelle, con le biciclette, e si andava molto a piedi, quindi si facevano queste grandi camminate di chilometri dalle frazioni verso il centro cittadino per andare in cinemini pidocchietti, che però anche quelli finivano presto. Momento segnato comunque dalla tristezza, dalla desolazione, desolazione generale per il periodo che si stava vivendo. Già cominciano ad esserci le prime eco degli anni di piombo, erano anni brutti, tristi, si cominciava a guatare con occhio strano anche gli altri ragazzi, perché si immaginava che presto ci saremmo divisi in fazioni agguerrite gli uni contro gli altri, e molti rimasero sul terreno di questa insulsa e folle battaglia che non ha lasciato nessuna evoluzione nel nostro pensiero, nella nostra maturazione. Però almeno io ricordo l'adolescenza come un periodo infame, un periodo in cui si era sempre inadeguati rispetto a un modello che non si capiva bene quale fosse. o eravamo troppo bambini e avremmo voluto essere precocemente adulti. Perché? Perché c'erano quelli che erano più maturi di noi, che vestivano meglio, erano più scafati, già parlavano in maniera esplicita di ciò che si cedava oltre quelle code di cavallo, raccontandolo nei minimi particolari, con una sorta di sinestesia che ci mandava fuori di testa, perché pensavamo che loro erano i fortunati. Perché? Perché erano più grandi, già avevano barba e baffi, già vestivano come gli adulti, avevano già le motociclette, le 125 che potevano portare dietro un'altra persona, noi ancora andavamo in bicicletta. E comunque ci sentivamo anche troppo adulti rispetto a una beata fanciullezza che in fondo ci permetteva tante leggerezze, tante uscite dal mondo, ci assolveva di tante nostre insicurezze. Io ho vissuto l'adolescenza come un periodo terribile, un periodo infame. Quindi questa mattina io vorrei confrontarmi con i miei ascoltatori rispetto a una verità assoluta proclamata sul palco di Sanremo, che l'adolescenza è stato un periodo fantastico, bellissimo, da far venire la lacrimuccia. Certo, tutti noi rimpiangiamo il nostro passato, perché eravamo giovani, eravamo belli, eravamo speranzosi, avevamo tutta la vita davanti, potevamo fare un'infinità di sbagli e potevamo ricorreggerci. Dall'età adulta e canuta è chiaro che si rimpiange qualunque momento, anche i felici 40 anni, gli stupendi 50 anni, i favolosi 60 anni. Io sono nella condizione di rimpiangere anche queste epoche già segnate comunque dalla vecchiezza. Ma l'adolescenza proprio non la rimpiango, me la ricordo come un periodo infame, in cui mi sentivo sempre fuori posto, sempre inadatto e sempre macerato da problemi immensi, e mettevo in discussione tutto ciò che rappresentava la famiglia, la culla, l'alveo, il luogo della sicurezza. Prendevo conto quanto fosse irta punte acuminate, avvelenate. Cominciavo a vedere con senso critico i miei genitori, mi sentivo continuamente messo sotto esame da tutta una serie di persone autorevoli, senza avere gli strumenti per reagire, senza avere gli strumenti per fregarmene di questo. Quindi 800240024, usiamo oggi la formula felice dei 30 secondi per definire quello che è stato l'aspetto infame dell'etereo e del rabondo delle nostre infelici adolescenze.
Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time.
800240024, 0024, vi do alcuni spunti infami mentre aspetto le vostre telefonate. Potrete anche contraddirmi, ma a me è sufficiente che raccontiate qualche episodio che ha segnato la vostra adolescenza. Episodi fatali che hanno segnato la vostra adolescenza. Io posso raccontarvene alcuno dei miei, posso raccontarvi la prima improba scoperta della fonte di ogni perdizione, la ciuffosa matrice che tanti sbagli ci fece fare nella nostra vita. Era un momento un po' complicato, un po' difficile, non avevo nemmeno lontanamente l'idea di cosa si trattasse, me l'immaginavo del tutto diversa, perché non era come oggi che a 5 anni uno già ha un'anatomia particolareggiata ed esatta di tutto quello di cui abbia curiosità. Allora era un po' difficile. L'unico punto di riferimento poteva essere qualche cuginetta, qualche coetanea che si era fuggevolmente intravista, ma uno pensava che lì ci fosse qualcosa di chiuso, di misterioso, non definibile come una sorta di luogo di passaggio verso un'altra dimensione. E dopo le innumerevoli vanterie dei miei amici e dei miei coetanei, che avrò avuto 16 anni, che sembrava che tutto avessero visto e tutto avessero passato, finalmente ebbi il coraggio, in un fortunato pomeriggio in un localino in cui si beveva acqua e menta, di spingere la mia mano oltre quel baluardo che sembrava a sua mente intoccabile, inaccessibile per la nostra generazione. Le possibilità di smanacciamento andavano dalla vita in su per le ragazze più di liberi orizzonti, ma laddove io insinuai la mia mano sembrava che fosse un luogo assolutamente interdetto, e ebbi subito una sorta di sorpresa per quella bargigliesca superficie che non mi ricordava nulla di già visto, già immaginato. E quando tornai a casa, mi ricordo, ero fortemente contaminato dall'odore che mi era rimasto addosso. La prima cosa che feci, andai a cancellarlo fino alla radice, lavandomi, rilavandomi, per paura che i miei si rendessero conto che avevo osato oltrepassare la linea Maginot, oltre la quale sarebbe stato soltanto bombardamento per me. 800240024, Fabio.
Allora, ricordo più bello
aspetta,
della mia
aspetta, no, è 30 secondi, la regola vuole che tu cominci a parlare quando parte il timer. Pronto? Vai.
Il ricordo più bello dell'adolescenza mia è lo scassinare il telefonino a tasti in casa per togliere il lucchetto messo dai genitori, per poter chiamare le fidanzatine, gli amici e tutto il resto. Questo è un ricordo bellissimo. Poi ovviamente i viaggi si facevano in auto con i genitori, il guardare il panorama, guardare fuori dalla vita, cioè vivere l'adolescenza proprio al 100%, cosa che credo i ragazzi di oggi non facciano più. Si sono creati una loro realtà virtuale, sono tutti attaccati ai telefonini e insomma, tutto lì.
Aspetta Fabio, tu dici oggi ragazzi attaccati ai telefonini, ma il ricordo più vivido è tu che scassidi un telefono, quindi anche tu accedevi a questa via d'uscita dal triste torpore dell'habitat familiare, che te lo mettevano anche il lucchetto, oggi almeno glielo danno in mano e non se ne preoccupano più tanto. E perché volevi scassinare quel lucchetto? Cosa c'era oltre quel lucchetto per te di interdetto?
Oltre quel lucchetto c'era la vita, perché la vita, diciamo così, correva su un filo, perché non si aveva le possibilità di muoversi, di viaggiare come fanno oggi, e si parlava con la fidanzatina, oppure si usciva col gettone in tasca, se andava a prendere una cabina telefonica per chiamare la fidanzatina, insomma, e io sono ricordi bellissimi, secondo me, bellissimi. Ecco, tutto qui.
Però, scusa Fabio, tu hai detto ricordi bellissimi, io vedo da fuori con occhio disincantato e critico, bellissimi un piffero, l'uscita verso la vita, lo stargate verso la tua esistenza, i tuoi genitori lo suggellavano con un lucchetto, dovevi scassinare un lucchetto per uscire dalla loro schiavitù, ti sembra un bel ricordo?
Sì, perché credo che sia stato imporre delle regole sin da giovani, sia una cosa giusta, e loro mi dicevano: quando vuoi telefonare devi chiedere a noi, perché il telefono costa. E io anche lì lo apprezzavo in qualche modo, però ho trovato il modo subdolo per aggirare questa cosa qui, sempre pur cercando di rispettare le regole, perché quello che credo che oggi manchi.
Ma diciamo il tuo primo contributo è significativo, è chiaro che accarezzi sempre col fantasma della nostalgia ciò che fa parte del passato. Gianni, buongiorno. Pronto? 30 secondi, vai.
Buongiorno. Beh, io credo che l'aspetto che mi è rimasto più impresso della mia adolescenza è sicuramente la scoperta della sessualità. Scoperta della sessualità che ho vissuto in maniera, vuoi dire, straordinaria, bellissima, intensa, ma anche inevitabilmente angosciata. Quindi secondo me il tratto distintivo dell'adolescenza è proprio questa scoperta della sessualità come chiave verso l'alterità, verso la scoperta dell'altro, cioè capire che al mondo c'è qualcosa più forte di noi che ci porta inevitabilmente a confrontarci con l'altro su un tappeto, su un ambito che è spaventosamente angoscioso per quanto affascinante.
Aspetta Gianni, adesso che la messa poetica entra nel particolare, fammi capire esattamente cosa è accaduto. Cosa ti ha segnato? Ricorderai esattamente, io l'ho descritto senza pudore, qual è stato il momento della scoperta, dell'apertura verso l'assoluto. Te come è stato?
Beh, è stato fantastico, straordinario, cioè quando ho fatto per la prima volta l'amore, ho scoperto, diciamo, l'amore
veicolata. Se tu sei già anni luce avanti, io ho dato una toccatina infilando la mano dentro la cintura dei pantaloni di una compagnuccia di liceo, e già per me mi sembrava l'avere superato le colonne d'Ercole. Tu sei già, figuriamoci,
sì.
A
sì,
livelli, diciamo, quello, impensabili.
Diciamo,
ci sono arrivato anche anni
quello,
dopo, penso.
Per, per, per me in assoluto proprio il contatto, proprio l'atto sessuale finale è stata una una cosa, come dire, anche oggettivamente spaventosa nella sua bellezza.
Beh, io fu una cosa tragica, me lo ricordo, fu veramente una tragedia in cui io dovevo fingere che era un consumato chiavatore e lei doveva fingere d'essere vergine, quindi entrambi mentivamo l'uno all'altro. Immaginate il risultato. Ci fermiamo un istante, tra poco.
Non dimenticare che la terra si diverte a sentire i tuoi piedi nudi e il vento a giocare con i tuoi capelli. Khalil Gibran.
Sono Roberta Pellegatta e ogni settimana, più che dei fiori, vi porto dai fiori, da cui tutto nasce, perfino la nostra serenità. Fate la prova con Il Giardino Segreto, ogni domenica alle 15.30 su Radio 24 oppure in podcast. Vi aspetto in giardino.
Melog.
Adolescenza. Una fase di profondo equilibrio zen che ogni ragazza e ragazzo vivono con morigerata pacatezza. E invece no, emozioni dirompenti, peli e brufoli che nascono come funghi, ormoni impazziti che fanno vacillare l'umore e un corpo che cambia velocemente. Tutto quello che l'adolescente vive in questa fase siano esperienze positive. Ehi, mi sono messa con Andrea! O anche frustranti o di rifiuto.
Mi sono lasciata!
Sono fondamentali per lo sviluppo della personalità futura.
.800240024 Oggi stiamo cercando di sovrascrivere la sovrascrittura, secondo noi, edulcorata adolescenza fatta dal palcoscenico dell'Ariston. Guardate se non c'è conferma. Fiorello parla della sua figlia adolescente, parla di uscite, amichetti, gelatini, ma qua i nostri ascoltatori subito sono slittati nell'aspetto crudo dell'adolescenza, l'impatto feroce con le realtà della vita che non abbiamo avuto mai strumenti sufficienti per gestirle, perché la vita è fatta per gli adulti, non è fatta per i ragazzini, e quindi l'adolescenza è il momento in cui ti rendi conto, senza un necessario passaggio iniziatico come avveniva nelle civiltà arcaiche, per cui diventavi da adolescente adulto, ti sbattevano in mezzo a una foresta piena di fiere con in mano solo un coltellino o un tagliacarte, dovevi salvarti la vita, ti lanciavano da una torre con la caviglia legata a una corda, ti tenevano sveglio la notte, ti facevano saltare nel cerchio di fuoco, insomma c'è sempre una maniera veloce, forte e drammatica per passare all'età degli adulti. Adesso nessuno ci dice quando è ora di diventare adulti e ci rendiamo conto improvvisamente che c'è il mondo degli adulti che ci bussa alla porta e noi ancora vorremmo starcene chiusi nella nostra cameretta. Questo è l'adolescenza, e questo, come avete sentito anche dal canale YouTube Studenti TV, è un coacervo di ricordi che non sempre sono legati alla piacevolezza. Quindi oggi, attraverso 30 secondi, vi prego di confermare o smentire questa mia intenzione, che dire che l'adolescenza è stato un periodo felice è forse un po' azzardato. Elisabetta.
Sì, buongiorno.
Pronta, vai,
sì,
30
pronta.
Secondi. 30 secondi.
Vado. Allora, per me è stato rabbia. È stato uno scontro continuo con i miei genitori. In questo caso, ora che sono mamma anch'io, posso col senno di poi capire determinate sfuriate, ma ai tempi non si poteva capire. Ho avuto veramente tanto rancore, soprattutto nei confronti di mio papà, soprattutto per il lato economico. La maggior parte delle volte era per il lato economico, quindi io mi facevo lavoretti e lui voleva i soldi in casa. Ero arrivata anche al punto di, io non sono una con i piedi sulla lingua, quindi in questo caso di non stavo zitta, e quindi rispondendogli mi ricordo di avergli anche detto, forse brutalmente, che speravo gli succedesse qualcosa per avere veramente bisogno di me, perché sapevo di non aver fatto niente di sbagliato e di avergli rinfacciato anche magari che potevo, cioè non ero una ragazza né che si drogava né che si fumava né che faceva niente, che andavo a lavorare, facevo i miei lavoretti, e lui non era mai felice. Poi col senno di poi capisco che due figlie da mandare avanti, una moglie casalinga e un lavoro da operaio non era facile, però ai
tu
tempi...
Tu adesso hai figli, Elisabetta? Elisabetta, hai figli?
Io sì, ho una preadolescente.
Ecco, ti rendi conto però... Però ti rendi conto, io stesso ho avuto... Chiudi la radio però, se no sente l'eco della voce.
No, l'ho chiusa, sono in macchina, forse è il rimbombo della nostra voce.
Voglio dire, io ho passato... le stesse cose che racconti tu, di contrasto con i genitori, inspiegabili atti che giudicavo di sopraffazione. Poi ti renderai conto quando avrai figli che crescono, che è un'età in cui ti stanno sul cazzo i figli. È fantastico, perché tu li vuoi bene, li ami lo stesso, poi ti vengono sulle palle, non capisco perché. È qualcosa che dipende, non lo so, dosaggi ormonali, tu stai diventando vecchio e non ti rassegna il fatto che ti sopravviveranno. Comunque c'è qualcosa che in quel momento ti segna fortemente, poi te ne penti, ti rendi conto che potevi essere più tollerante, ma c'è un momento in cui non ne fai passare una ai tuoi figli, e vista dall'altro punto di vista, come abbiamo visto noi da adolescenti, ti sembra una crudeltà immane, ma probabilmente c'è una sorta di complesso di Crono che sopraffà la persona adulta, e di necessario conflitto che fa sì che la persona meno adulta, per una sorta di alchimia che fa parte della nostra crescita, noi dobbiamo comunque uccidere idealmente i nostri genitori. Questo è un atto doloroso, è un atto che ci costa. Germano, sei pronto?
Eccomi.
Allora Germano, vai, 30 sì. Secondi.
Olè, io faccio parte di una generazione abbastanza antica, classe 44, e io come te non ho avuto ho avuto un'infanzia prolungata. Io poi a 14 anni ho cominciato a lavorare, è un lavoro pesante, da idraulico, portavo sulle spalle 70 kg delle bombole, i tubi che ti rompevano le spalle, eccetera eccetera. Quindi io l'adolescenza non l'ho avuta, l'ho passata maledicendo il lavoro che i miei mi avevano imposto, buonanime, ma praticamente io poi dall'adolescenza, dall'infanzia al lavoro, e poi il servizio militare, poi il matrimonio e via.
Quando hanno cominciato a farti lavorare con loro?
A 14 anni,
faceva l'idraulico a 14 anni, ha detto vieni con me, lavora e guadagnati la vita.
Certo. Sì,
diciamo, a posteriori pensi che abbia fatto una scelta giusta? Tu oggi penso che col mestiere di idraulico, se continui a far quello, riesci a mantenere la tua famiglia, avere una vita dignitosa, oggi un bel mestiere.
Io adesso, grazie a Dio, sono in pensione e me la cavo bene, insomma. Ecco, ma ai tempi non c'era scelta, ti dicevano, boh, vai a fare questo lavoro che è un buon lavoro. Ero buono per il datore di lavoro, ma per te era dura, per prendevi 4 lire e ti rompevi la schiena già a 14 anni, capito?
E tu come guardavi i tuoi coetanei che magari andando ancora a scuola avevano una vita diversa, potevano porsi anche il problema del lucchetto del telefono?
Perché erano figli, gente benestante. A quei tempi c'era due tipi di scuola, la scuola media, e che era per quelli che poi avrebbero proseguito col liceo e l'università eccetera, oppure il diploma, oppure c'era l'avviamento al lavoro, che non era una scuola, era un qualcosa tanto per tirare i 14 anni e per poter andare a lavorare, capito?
Sì, me lo ricordo che c'era questa grande biforcazione, è vero, hai ragione, dopo la terza media. Sì. Cosa fai te? Faccio l'avviamento. E sapevi già che erano, sì, compagni meno fortunati da un punto di vista economico,
esatto,
che avrebbero fatto poi gli operai, gli artigiani.
La classe operaia.
Sì, è fatto bene a ricordarlo, perché non c'è questa memoria. Cosa fa tuo figlio? Fa l'avviamento, quindi sapevi già che avrebbe fatto l'operaio, l'artigiano, poi magari con il passare del tempo sarebbe diventato un imprenditore, avrebbe messo su una fortuna, però allora la biforcazione c'era, e come se c'era. Giovanni, ascolto, sei pronto?
Pronto.
30 secondi vai.
Sì, allora io mi allaccio alla premessa che lei aveva fatto riferito alla sessualità in adolescenza. In realtà è un ricordo della preadolescenza, perché si riferisce, credo, alla terza e quarta elementare. Sintetizzo, praticamente io rubavo le bambole a mia sorella, me le portavo in classe nascoste nella cartella, per poi donarle alle ragazze che in contropartita dovevamo alzarsi il grembiule e quindi fargli vedere quello che c'era sotto. Siccome erano i tempi in cui i pantaloni non si usavano, quindi sotto c'erano solo le mutandine, diciamo. Questo
era un maiale precoce, però sì, una cosa un orribile.
Un po' precoce, perché poi
diciamo l'operazione infame che tu le allettavi con le, cioè tu avevi una premeditavi questa operazione di molestia gravissima, prendevi le bambole a tua sorella, le allettavi con le bambole, queste poverine di fronte alla Barbie non potevano evitare, cioè, beh, in fondo più volte sia.
No, cedevano immediatamente senza resistenza, ma
sì,
la cosa bella
sollevavano
che... Sì, bene. È durato poco, perché dopo la terza o quarta bambola mia sorella se ne è accorta, mio padre mi ha perquisito lo zaino per la cartellanza all'epoca.
Nessuno ti aveva denunciato però delle compagne di classe, costretto a questa immonda ostentazione?
Non si usava all'epoca probabilmente.
Diciamo, questa abitudine l'hai abbandonata, penso, con l'età matura, immagino, spero.
Diciamo che l'ho affinata, è diventata una qualcosa di diverso.
Cioè, ora porti in giro le valigie di rossetti e di, ombretti? Non lo so, fammi capire.
Assolutamente no.
Oggi compirai un lecito e reciproco mercimonio dicendo: io faccio la corte, ti mando i fiori, ti invito a cena e ti faccio vedere che ho delle possibilità per farti felice, poi se vuoi tu mi gratifichi con l'intima d'azione. Questo è la stessa cosa, però viene ammantato di un'aura di romantico, di giusto iter per avere una possibilità di scambi amorosi con una persona. Patrizia, sei pronta?
Pronto.
Facciamo in tempo, 30 secondi, facciamo in tempo, vai.
Volevo dire che io della mia adolescenza ho dei bruttissimi ricordi, non tornerei indietro nemmeno se mi pagassero. Presa in giro per l'aspetto fisico, non volevo uscire di casa, era veramente un mondo duro. Ma la cosa più bella, mi ricordo, i genitori si facevano gli affari loro, facevano i genitori e gli adulti. Adesso si parla tanto di adolescenti, ma non ci si rende conto che si parla pure troppo. I genitori occupano qualsiasi spazio dei figli, perfino la scuola non è più libera. Io mi ricordo, andavo a scuola e i miei non sapevano quasi nulla di quello che facevo. Adesso i genitori sanno tutto, addirittura i compiti. Io parlo di ragazzi di 15, 16, 17 anni, abbiamo su WhatsApp queste chat che sono piene di mamme preoccupatissime perché il figlio non ha fatto i compiti, cioè delle cose veramente per me incomprensibili.
Cioè,
quindi
tu hai vissuto
dell'adolescenza, ricordo che i genitori facevano i genitori
di emarginazione, tu avevi i tuoi problemi, ti prendevano in giro, dicevano è brutta, non so cosa potessi avere tu che le altre ti prendevano in giro, sarai vestita diversamente alle altre, e non so cos'eri, un po' grassottella, qual era il problema?
Sì, nemmeno più di tanto, diciamo, erano molto spietati, ma anche adesso lo sono i ragazzi, non è che si
no, quello figuriamoci, adesso è ancora peggio, adesso è molto più raffinato. Se non hai, diciamo, lo smartphone di ultima generazione, sei sfigato, me l'immagino, figurati, sarà ancora peggio. La crudeltà degli adolescenti è estrema, questo non lo abbiamo detto. C'è una cattiveria generale, una spietatezza generale. Poi tutto è ammantato e coperto dalla coltre del tempo che passa. Ci fermiamo ancora un istante, grazie.
Melog
800240024, stiamo cercando nel rigore dei 30 secondi di dare una definizione coerente a quella che è l'esperienza dell'adolescenza per tutti noi, perché non ci convinceva fino in fondo questa sorta di ritrattino umidiccio e cuoriccioso fatto da Fiorello sulla bella adolescenza. Forse Fiorello alludeva alla fanciullezza, che è un'età diversa, in cui possiamo anche illuderci di essere stati felici. Rocco, vai, 30 secondi.
Buongiorno Nicoletti. Allora, la mia adolescenza è cominciata a 10 anni e finita a 20. È cominciata a 10 quando anch'io ho scoperto la sessualità. E dove l'ho scoperta? Sul balcone, nelle sere estive, sul balcone di una cugina che da qualche anno più di me, bella e molto intelligente, tant'è che poi ci lavorerò, diventò medico, che mi usò come oggetto e cominciò ad inserirmi in quelli che sono i segreti della sessualità. Sono stato nei 30 secondi.
Avevi altri due secondi per entrare nei particolari. Allora, diciamo, i cugini e le cugine, nella maggior parte dei casi, non nel mio caso perché vivevo soltanto con un fratello, sono, diciamo, quelli più grandi e quelle più grandi, i grandi iniziatori. In questo caso la tua scoperta corrisponde, che ne so, a quei film pecorecci degli anni 70, grazie zia, grazie nonna, grazie insegnante e anche grazie cugina.
Beh, ma sa, io sto parlando del 64, quindi tutto sommato.
E comunque, correva quell'orrendo motto, non c'è cosa più divina, se lei ben ricorda, quindi se si diceva non c'è cosa più divina che, diciamo, far la festa alla cugina o far festa con la cugina, vuol dire che una base di verità c'era all'interno di questo motto, sicuramente.
Sì. Per lei devo dire così. Che questa iniziazione comunque poi mi servì dopo, perché sapevo già un sacco di cose quando arrivò il mio momento di doverle mettere in atto.
Vabbè, meglio così, è andata bene, meglio la cugina che la nonna, bene, che devo dirle alla fine, certo, sì. Marzia, sei pronta? Vai.
Ciao, buongiorno.
Vai,
30 a tutti.
Secondi.
Buongiorno a tutti. Allora, io sono stata una ragazzina, bambina malinconica, però ho un ricordo molto divertente, nel senso che mi trovavo sulle porte di casa, dei miei genitori ovviamente, come si potesse baciare. Cioè praticamente mi preparavo a un eventuale bacio che poi è arrivato un po' più tardi, ovviamente. E questa cosa, ripensandoci ogni tanto, mi fa sorridere.
Scusa, ma tu leccavi i portoni, potevi tentare su cose meno batteriche,
io
non lo so. Perché proprio il portone di casa ti ispirava?
Baciavo la porta.
Sì, ho capito, ma perché il portone? Cioè potevi baciare una mela, una pera, una banana?
Mi piaceva la porta perché era la mia altezza e quindi mi sembrava come se avessi davanti un ragazzo.
Cioè slinguazzavi il portone e tutti mettevano le mani, c'era la polvere, gli acari.
Slinguazzavo, aprivo la bocca, io non lo sapevo come si baciasse e quindi ci provavo. E questa cosa nel mio immaginario mi sembrava di fare una cosa proibita.
E quando hai scoperto che con il legno è tutt'altra cosa rispetto che farlo con la materia organica.
Vabbè,
proposta?
Mi ha fatto ancora più piacere, però insomma ero già un pochino più scamata.
Beh, tu ti eri addestrata su un supporto piuttosto improbabile, e poi quando hai trovato supporti più adatti eri già addestrata, è come una sorta di scuola di kung fu, togli la cera, metti la cera, una cosa del genere. Una che bacia i portoni poi diventa una stupenda baciatrice di labbra. Roberto, pronto? Vai.
Eccomi qua. Allora, mi emoziono già a raccontare. Allora, quegli anni là soldi non se ne aveva, la bicicletta ce l'avevano requisita, e allora avevamo inventato l'autostop. Si andava sul lago in autostop e si tornava in autostop. Una fatica, una boia da trovare qualcuno che si fermava. Allora avevamo inventato un trucco. Dovevamo alle ragazze, allora avevo le prime donne e facevo l'autostop loro, le macchine si inchiodavano e noi salivamo in tre sulla macchina. Questo è uno dei tanti belli.
Lo so, il suo ricordo è stato troncato sul nascere, ma non per crudeltà, fa più male a noi che a lei, ma era un ricordo che secondo me andava estirpato dalla sua memoria, questo autostop in cui usava come diciamo strumento di aggancio la sua compagna, era solamente vessatore nei confronti, la donna non è uno zimbello, non si usa per attirare automobilisti. David. No, lo
buongiorno.
Si dà sufficiente perché andava per le lunghe. David, avanti, 30 secondi.
Buongiorno, vai. Buongiorno.
Vai.
Allora, devo aspettare il timer, posso parlare? Allora, niente, io il ricordo più brutto della mia adolescenza è il fatto che di essere il secondo di tre figli, quello centrale, tutto qui, e il primo era un maschio. Diciamo che io non ho mai avuto un vestito nuovo, dovevo indossare quello che non andava più bene a mio fratello, e via dicendo. Tant'è vero che una volta che sono riuscito a avere una certa indipendenza, cioè andare a lavorare, studiavo l'inverno e lavoravo d'estate per togliermi le mie piccole soddisfazioni. tutto qui.
Quindi un'adolescenza travagliata di sì, molto, fratello molto, terzo, secondo fratello di tre figli. Secondo eri il secondo te?
Io il secondo, quello centrale, sì. Poi l'ultimo.
Il terzo stava ancora peggio, che pigliava i vestiti già usati da due fratelli,
no,
le scarpe sfondate.
No, per fortuna il terzo è una femminuccia, per cui tutto nuovo. Quindi quello che io usufruivo.
Beh, è andata anche bene, povera ragazza, certo. Ma io sono stato il primo, però mi ricordo, ahimè, la mestizia di mio fratello costretto. A me compravano il maglioncino nuovo, i pantaloncini nuovi, lui ancora, cioè, ancora devi finire quelli di tuo fratello. Esatto, finirli significa esatto. Renderli trasparenti, lisi. Nessuno si ricorda di queste micragne familiari. La micragna, diciamo, che era l'elemento costante delle nostre adolescenze, era tutto micragnoso, tutto sul risparmio, tutto sulla tristezza, esatto. Attenzione, ce ne deve essere per tutti, mamma posso aprire il frigo, posso prendere questo, vediamo, non lo so. Nessuno si ricorda queste cose, capito?
Io sì,
il desiderare qualcosa e non avere il coraggio di chiederla perché sapevamo che era oltre le possibilità. Ti offrivano una zia ricca, una signora, i biscotti, i pasticcini, i cioccolatini, dice no grazie non mi vanno, e magari la bava ti arrivava fino a terra perché è stato abituato così alla parsimonia e non mostrare mai bisogni, e che poi avanti negli anni questo porta a degli automassacri, devo dire, considerevoli. Davide, pronto? Vai. Ah, Davide ha parlato. Sergio.
Sì.
Vai Sergio.
Pronto?
Sergio,
buongiorno,
vai, 30
sono
secondi.
Sergio Barocco e chiamo da Verona. Volevo dire una cosa, la mia più grande trauma dell'adolescenza, posso dire che non sono stato per niente felice, perché avevo la mia famiglia contro. Ho avuto la sfortuna di essere purtroppo figlio unico e anche più delle volte nato per sfortuna secondo i miei genitori. Volevo soltanto dire che il sogno di tutti i genitori è di avere un figlio che va a scuola, che fa i superiori e tutto. E all'epoca, parliamo di tanti anni fa, andare alle superiori insomma non era una cosa un po' di tutti, diciamo.
E tu cosa dovevano mandarti?
Le scuole superiori, assolutamente.
E tu invece i tuoi volevano mandarti a lavorare.
E spaccarsi l'avviamento. La schiena, perché un lavoro da spaccarsi la schiena è un lavoro, altri tipi di lavoro per loro non erano classificati. Mi sono imputato,
una persona che si è sentito dire da anni una persona che si è sentito per anni dire da mio padre, adesso che ha imparato a mettere due parole in fila, chi cazzo ti credi d'essere? Capisco perfettamente che esiste una generazione di genitori che l'unico lavoro è quello che ti spacca la schiena. Adesso è una maledizione, come maledizione essere per le donne avere i figli e via dicendo, tutto in senso di colpa. E mi fa anche riflettere questa cosa, che forse è il caso di ricordare cosa sono state le adolescenze per una o due generazioni fa. Non pensiamo che sia stati tutti nati e cresciuti come bamboccioni, ci sono stati momenti abbastanza duri nelle vite delle persone che vedete attorno oggi. Carmine, dai, ce la facciamo.
Pronto?
Vai Carmine.
Carmine, sono io? Pronto, posso parlare?
Sì. Certo, devi.
Sì, niente, a proposito degli adolescenti tristi, eccetera, io praticamente a 11 anni sono scappato di casa, ma ero contentissimo. È una cosa, è un'avventura che mi è piaciuta tantissimo e mi piace anche ricordarla, chiaramente. A 11 anni scappare di casa, credo che siano in pochi a farlo, no? Avevo deciso di fare questa avventura fuori casa, avevo letto da poco Senza famiglia, una cosa che mi aveva colpito particolarmente, ho detto ma proviamo, vediamo che cosa succede.
E ancora sei nella condizione dello scappato di casa? Se ti faccio questa domanda cosa mi rispondi?
No, assolutamente, mi è piaciuto.
Peccato, perché essere considerato uno scappato di casa, secondo me, è un grande vanto in un momento in cui tutti rivendicano di avere una casa nel senso un'appartenenza. Grazie, l'adolescenza è stata questa, almeno nella percezione dei nostri ascoltatori. Alla prossima.